Radio Ros Brera, ciao, ciao Nunziante.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, come sempre con Nunziante Mastrulli abbiamo deciso, dopo le prime nostre chiacchiere fuori onda, che trattano veramente tutto, anche le fuori onda, perché parliamo di editoria, parliamo di progetti, parliamo di sanità, parliamo di... decidiamo di restringere un poco il campo del confronto e... quest'oggi parliamo di un articolo che è comparso, quando è comparso questo articolo sulla Cina che avevi fatto? Forse a dicembre?
Sì, mi sembra di sì.
A dicembre. E, insomma, siamo stati travolti un po' da altri argomenti, però ritorneranno questi altri argomenti, perché di fatto parliamo della Cina per parlare di diritti anche e di lavoro. Da dove cominciamo?
Ma la Cina per me è una questione molto cara. Io per tanti anni ho lavorato per il Centro Militare di Studi Strategici del Ministero della Difesa e mi occupavo di Estremo Oriente, in particolare di Cina. E a me interessava la Cina soprattutto per poter testare una teoria, e cioè l'idea che soltanto le società libere, le società aperte, producono sviluppo economico, e che non ci può essere sviluppo economico laddove le libertà non sono garantite e dove i diritti non sono garantiti. Quindi il fatto che in Cina ci fosse un governo autoritario, perché quello è, e che nel contempo ci fosse sviluppo economico era un caso che contraddiceva queste due teorie che dicevo, questa teoria che dicevo prima, e che quindi andava studiato. E da questo punto di vista è un vero e proprio laboratorio, per cui alla fine o salteranno i vincoli posti dal Partito Comunista Cinese alle libertà occidentali, e quindi la Cina si avvierà verso la società aperta, oppure si rafforzerà il peso del Partito Comunista Cinese sulla società civile e sul mercato, e lo sviluppo cinese dovrebbe segnare una battuta d'arresto, come in questi giorni sta avvenendo.
Senti, quanto dipende dalla estensione geografica?
Ma secondo me molto poco, nel senso che sono sempre le teorie e i modelli che funzionano oppure no. Sai, io credo che per capire queste cose sia fondamentale un libricino che è uscito nel 92, se non ricordo male, con Sellerio, che è Il mondo e l'Occidente di Arnold Toynbee. Lui dice in sostanza che quello è un libro fantastico.
Il grande Toynbee, che è la base di tutti quelli che sono appassionati di storia.
Sì, perché Toynbee è una persona che usa la storia come materia prima per cercare di tirar fuori delle teorie, oppure per registrare delle assonanze, delle ripetizioni. Toynbee è straordinario da questo punto di vista, e secondo me quel libro, insieme a un altro suo libro che si chiama Civiltà al paragone, sono due strumenti fondamentali per poter capire quello che sta succedendo in giro per il mondo. E in quel libricino lui dice che l'Occidente, per il suo carattere sostanzialmente anarchico, ha una potenza radioattiva che mette sotto assedio tutte le culture altre. E in questo assedio c'è chi reagisce, nella cultura assediata, c'è chi, come gli Zeroti, dice che non vuole avere niente a che fare con la cultura assediante, cioè con l'Occidente, quindi si chiude a riccio. È un po' quello che è successo con l'Iran di Khomeini, oppure con la Corea del Nord fino anche adesso con Kim Jong-un, cioè un regno che si chiude al mondo a riccio nei confronti dell'esterno. E invece può nascere un altro partito, che è quello che lui definisce degli erodiani, che sono coloro che mettono a terra le armi, le proprie armi tradizionali, prendono in prestito le armi dell'Occidente e usano queste armi dell'Occidente per poter cacciare gli invasori e poter difendere la propria cultura tradizionale. Ora, la Cina da questo punto di vista è un classico esempio di questi due atteggiamenti, perché nel 1792 ci fu una prima spedizione voluta da Giorgio III, re d'Inghilterra, con a capo Lord McCartney, che doveva aprire la Cina al commercio internazionale. E la risposta allora dell'imperatore Qianlong fu di carattere prettamente zelota, dicendo: noi non abbiamo niente da imparare da voi, noi ci curiamo soltanto dell'alta arte del governo, tutte le cianfrusaglie che ci avete portato non ci interessano, e quindi chiuse le porte della Cina in faccia agli inglesi. Gli inglesi bussarono per un'altra volta nel 1812 con un'altra missione che non fu nemmeno ricevuta dall'imperatore, finché non si stufarono e nel 1839 abbatterono le porte della Cina cannonate con la prima guerra dell'oppio. E là inizia la seconda fase, perché i cinesi, che pensavano di essere la più alta espressione del genere umano, si rendono conto che devono imparare qualcosa. Quindi cercano di capire quali sono gli elementi di forza dell'Occidente e li individuano nella tecnologia, nella tecnica occidentale. E quindi si avvia la fase herodiana. Mandano un po' di giovani a studiare all'estero, ad apprendere le tecniche occidentali per poterle innestare all'interno della propria cultura e provare a cacciare gli invasori occidentali. Il risultato qual è? Che Toynbee dice che queste cose funzionano secondo una logica di una cosa tira l'altra, per cui nel momento in cui si inizia a importare un pezzo della cultura occidentale, quel pezzo per poter funzionare ha bisogno di tutto il resto. Quindi importarono dei cannoni, ma si resero conto che nessuno li sapeva usare, mandarono dei giovani a studiare all'estero, ma all'estero quei giovani non appresero soltanto le tecniche dell'artiglieria, ma anche vissero nelle libere città occidentali e quindi incamerarono anche quella visione del mondo. E quando tornarono in Cina, invece di lavorare per la maggior gloria dell'impero, buttarono gambe all'aria l'impero milionario e fecero la Repubblica nel 1912. Questo è un po' il meccanismo, e questo meccanismo è ripartito con Deng, perché poi Mao richiude le porte della Cina al mondo, mentre Deng le riapre. E siamo sempre là. Questo meccanismo di importare alcuni pezzi in maniera selettiva dell'Occidente, pensando di poter preservare il resto, cioè a dire mi prendo la ricchezza dell'Occidente, ma non voglio le istituzioni democratiche, le libertà occidentali, può funzionare fino a un certo punto.
Senti, io ho notato, questo era un pensiero che avevo fatto qualche anno fa, al primo impatto del mondo cinese nell'industria del mobile e del design italiano. E mi ricordo di quando a un certo punto fummo letteralmente assediati da delegazioni che ricordo che mi faceva un po' sorridere perché forse fu una mostra organizzata dall'architetto Boeri che in questo e nell'intravedere nuovi business è molto abile e fummo appunto raggiunti da queste delegazioni che davano continuamente biglietti da visita a destra manca e noi sorridevamo un po' perché ci chiedevano se eravamo designer, se eravamo giornalisti, se eravamo artisti, se eravamo qualsiasi cosa, perché loro erano interessati. Sembrava partire una vera e propria campagna acquisti, cioè qualsiasi mente più o meno creativa poteva diventare oggetto di attenzione per questi che andavano un po' a gruppi di due o di quattro, di cui uno traduceva e l'altro osservava, e ribaltavano tutte le cose, guardavano e studiavano le vicende. E a noi parve proprio uno dei modi più semplici di approcciarci. Ma da questa dinamica però non mi è parso di vedere che poi sia partito un vero e proprio obiettivo di conoscenza reciproca. Anzi, per alcuni cinesi sono diventati copiatori, quelli da cui difendersi per i brevetti e quant'altro, e per alcuni altri sono una comunità che non paga le tasse nelle città, che vive le sue realtà. Insomma, non mi sembra ben riuscita ancora oggi questa vicinanza con identità così differenti.
Ma sai, due cose. La prima, la Cina ha un atteggiamento predatorio nei confronti del resto del mondo. Quel senso di superiorità che l'imperatore Qianlong aveva mostrato nel 1793, quando poi incontrò l'ambasciatore McCartney, c'è ancora. I cinesi considerano soltanto un popolo al loro livello e sono gli italiani. E questo perché nella loro testa nessun altro popolo al mondo ha una continuità così
con la tradizione.
lunga della propria storia su uno stesso territorio. Quindi per il fatto che come dire, loro ci vedono come persecutori dell'impero romano e in Italia vedono le tracce dell'impero romano. Una battuta, c'è cioè
Sì.
un bellissimo libro di Chi ha paura della Cina, adesso non mi viene l'autore, è di qualche anno fa, e lui, l'autore dice che stava passeggiando per le strade di Pechino e a un certo punto sente un'esplosione di gioia. Non si spiega che cosa sia successo finché non riesce a capire dopo qualche giorno che aveva segnato l'Italia, c'era cioè una partita d'Italia e aveva segnato l'Italia. E inizia a indagare su questa cosa e lui dice che i cinesi impazziscono per il calcio italiano perché nel movimento del calcio italiano vedono il modo in cui le antiche legioni romane combattevano, mentre nel calcio anglosassone vedono l'orda barbarica che corre dietro al pallone. E il fatto che uno come Baggio avesse
Sì.
un codino buddista era, secondo loro, un di più che dimostrava di quanto la vicinanza tra Cina e Italia. E questo c'è, però ti ripeto, c'è il fatto che loro considerano soltanto noi allo stesso livello, ma nei confronti di tutto il resto del mondo hanno un atteggiamento di superiorità. E questa superiorità, c'è un'intervista che Deng Xiaoping rilasciò a Oriana Fallaci, in cui lo dice chiaramente, cioè voi occidentali ci aiuterete con le vostre tecniche, le vostre tecnologie a superare questo momento di difficoltà per la maggior gloria del socialismo cinese. Quindi, che poi è una vecchia, come dire, impostazione che deriva dall'impero, il sapere occidentale come mezzo,
È
il
funzionale.
sapere cinese come fondamento. Quindi quello che conta è il sapere cinese, quello occidentale è soltanto strumentale a rafforzare il modo il modello cinese, perché quello è un modello, ed è un modello che è il vecchio modello del dispotismo orientale, è il vecchio modello del collettivismo che supera l'individualismo. Considera che tutto quello che è successo in questi anni. In un primo momento c'è stata una fase in cui il potere politico ha lasciato un certo spazio alla società civile e al mercato ed era la fase in cui venivano accettati gli investimenti occidentali, ma tu per
Esatto.
poter andare a investire in Cina avevi bisogno di un socio cinese e le percentuali erano il 51% dell'azienda al socio cinese e il 49% al socio
Beh,
occidentale. E
questo
questo
succede anche a
perché?
Pantelleria, passami la
Durante Cina
battutaccia.
c'era un ragionamento, serviva a garantire il trasferimento tecnologico e la Cina ha usato sempre il suo potenziale mercato interno come una forma di ricatto per dire io mi compro i Boeing a condizione che tu venga a produrre i 200 Boeing che ho comprato direttamente in Cina e che insegni ai partner locali come si fa un Boeing. Quindi il motivo per cui non è partita questa cosa, che come giustamente facevi notare tu, è un'impostazione culturale che serve. Io mi rubo tutto quello che posso rubare dall'Occidente perché mi serve per la maggior mia gloria. Però
Infatti
c'è anche un altro
c'è
aspetto, scusami,
diffidenza. Sì, fai.
no, c'è anche un altro aspetto, è che quello che riguarda come dire, la creatività. Quello che viene fuori è che ricerca scientifica e innovazione tecnologica possono nascere laddove c'è un ambiente culturale che favorisce la libertà e anche il diritto all'eresia e il diritto al fallimento, il diritto all'errore. Se tu non garantisci queste due cose, cioè il diritto all'eresia di dire tutto quello che è stato fatto fino ad oggi secondo me è sbagliato, io vi dico che si può fare meglio. Questo lo dicono gli eretici. In un sistema ortodosso dove tutto quello che viene dall'alto è fatto bene, non nascerà mai uno che si alza in piedi e dice, cioè, io posso fare meglio e falsificare tutto quello che è stato fatto sinora. E poi laddove non è garantito il diritto all'errore, per cui chi sbaglia va in carcere, chi avvia un'azienda fallisce e ha lo stigma sociale per tutta la vita, è chiaro che ti perdi anche il tentativo di chi poi riesce.
Questa è già di
Quindi,
per sé una puntata, la prossima, perché ci riguarda da vicino, in questi giorni.
beh sì, Sì, perché questa è la creatività, una questione fondamentale. Quali sono gli strumenti che favoriscono la creatività? Gli strumenti istituzionali, perché poi siamo sempre là. Ed è una cosa molto delicata, perché io faccio sempre un esempio. Mentre la Sony, quindi un'azienda, una grande multinazionale giapponese, quindi un paese a democrazia avanzata, faceva il Walkman 4, qualcuno negli Stati Uniti si inventava l'iPod. Quindi mentre in Giappone continuavano su una tecnologia matura e la portavano alle estreme conseguenze, c'era qualcuno che negli Stati Uniti rivoluzionava tutto. Perché negli Stati Uniti sì e in Giappone no? Sono due democrazie, le libertà sono garantite in tutti e due i posti. Perché l'iPod non è nato in Giappone? Perché le tecnologie dirompenti non vengono quasi mai dal Giappone o da altre democrazie pur funzionanti? È un interrogativo aperto.
Eh sì, questo è veramente. Chiuderei con un'altra relazione non facile e probabilmente neanche tanto descritta: Cina-Africa.
Ah, ma guarda, là le cose sono molto semplici. Gli investimenti cinesi vanno nei paesi sviluppati alla ricerca di marchi e tecnologie, vanno invece nei paesi in via di sviluppo alla ricerca di materie prime. Lo fanno con un approccio anche là ideologico. La Cina, il messaggio che la Cina dà all'Africa è: il più grande paese in via di sviluppo si rivolge al più grande continente con il maggior numero di paesi in via di sviluppo, quindi siamo da sempre fratelli, veniamoci incontro. Questo può sembrare un aspetto positivo, io da anni sostengo che è un aspetto molto negativo, perché negli anni l'Europa aveva messo in piedi, ma anche le grandi organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale, avevano messo in piedi un sistema di condizionalità, per cui io ti garantisco gli aiuti internazionali a condizione che tu rispetti i diritti umani e mi garantisca la trasparenza dell'amministrazione pubblica. Questo piano piano aveva seminato degli elementi che lavorando stavano trasformando i paesi in via di sviluppo anche in dei paesi dove c'era un minimo di stato di diritto. La Cina di tutto questo non se ne frega niente, per cui entra, io compro petrolio al prezzo di oggi per i prossimi 30 anni, in cambio ti faccio un paio di autostrade, dei diritti umani non me ne frega niente.
Infatti la cosa che è passata e che continua a passare anche per i giornalisti che non hanno probabilmente la voglia di dedicare approfondimento è la superficie, cioè guarda come generano, in fondo se li collegano le varie regioni e se mettono nelle condizioni le persone di avere uno stipendio anche minimo, è meglio dello sfruttamento coloniale che c'è stato fatto dall'Occidente.
No, è falso, perché si sta creando un'affinità elettiva tra investimenti cinesi e governi dispotici, per cui quanto è più dispotico il governo di un paese in via di sviluppo, tanto migliori sono i rapporti con la Cina e tanto maggiore il numero di investimenti che arrivano. E se noi, è sotto gli occhi di tutti, Bill Emmott in un libro di qualche anno fa si chiamava Asia contro Asia, lo dice chiaramente, non c'è paese che non sia una democrazia che sia sviluppato, quindi tutte le grandi democrazie sono ricche, le dittature sono povere. La Cina è un caso, è un punto interrogativo che secondo me sta per crollare, ma resta un punto interrogativo. Allora, se noi assumiamo questo, che le società aperte producono ricchezza perché garantiscono libertà e diritti, è chiaro che laddove le libertà e i diritti non sono più garantiti e i governi diventano dispotici, anche lo sviluppo economico e la ricchezza prima o poi appassisce.
Qui però per chiudere dobbiamo tornare su un tema a noi caro, che se non riusciamo a far tornare come valore tangibile il tema del diritto a fronte di uno scambio invece materiale su altre cose che sembrano assurgere a nuovi valori, siamo messi a doverlo dire molte molte volte, perché scambiare l'efficienza di una strada o di un cantiere con un diritto negato, insomma, non si sta sentendo.
Ma guarda,
un po'.
Noi l'abbiamo detto anche altre volte in passato, l'Occidente è riuscito a fuggire dalla trappola del sottosviluppo e la trappola malthusiana perché ha creato che è la sua più grande creazione, una infrastruttura di diritti e un sistema di poteri per poter garantire quei diritti. Cioè noi siamo ricchi perché, e viviamo fino a 90 anni, perché abbiamo garantito dei diritti e abbiamo creato un'infrastruttura, una magistratura indipendente, per fare un esempio, che garantisce quei diritti. In Cina la magistratura dipende dal potere politico e i diritti sono, dipendono da come gira la luna al funzionario del partito di turno.
E non c'è nessuno che può anche renderlo noto, che è un altro aspetto, non da poco. Cioè, è così,
no, in carcere, non in un campo di lavoro e buonanotte.
Allora, Nunziante, io chiuderei con una nota un po' inaspettata, io sono interista, però vabbè, sappiamo che in Cina ci sono quanti milanisti?
250 milioni di tifosi del Milan.
Cioè, 250 milioni, è una cifra mostruosa, cioè è già un partito, i milanisti cinesi.
No, certo, no, sì, ma infatti i cinesi vanno a comprare il Milan. Io non seguo le vicende del calcio, ma una connessione poi c'è da questo punto di vista.
Che non lo non intercetti questo numero anche qualche nostro ministro, perché questa è già da una dimensione di interesse al gruppo milanista in termini di voto spaventoso, ma comunque no, scherzo.
No, ma sarebbe carino capire perché poi il Milan, che non l'Inter dovrebbe essere sui 90 milioni, quindi non è 70-90 milioni.
Ma molto poco, cioè.
Vabbè, però io mi accontenterei.
No, sì, però è interessante sapere, viste le caratteristiche delle due squadre, che io ho sempre visto molto agli opposti per certi aspetti, come mai prevale il Milan in quel contesto culturale e non l'Inter.
Non lo so, io credo che ci sia comunque una connessione con l'Italia, una connessione con la città, perché forse davvero Milano si vede bene anche dalla Cina ed è più facile l'associazione tra Milano e Milan.
Secondo me è quello, sì, dai, io la butterei su quello, perché dal punto di vista estetico, se cerco, cioè l'Inter è sempre stato esteticamente più chic, eh. Adesso lo so, non me ne vogliono i milanisti, ma insomma, Herrera e Rocco, adesso non voglio scendere in queste note nostalgiche, però erano proprio due segni, e poi di là c'è il Biscione, insomma, poteva andare più in linea il Biscione interista rispetto al Milan, con quelle, vabbè, questo era per tornare a un attimo di leggerezza, sebbene il calcio non rappresenti più un elemento di leggerezza, e anche questo va detto.
No, però dice lunga su quanto è importante l'immagine d'Italia nel mondo.
Sì. Nunziante, allora diciamo una cosa che riguarda lunedì 21 a Milano.
Sì, presentiamo il primo volume della collana Il lavoro è cambiato, cambiamo le regole, diretta da Francesco Rotondi, e con il libro di Pino Mercuri, che è il direttore delle risorse umane di Microsoft Italia, e il titolo del libro è Il futuro del lavoro spiegato a mia figlia. L'incontro sarà in Viale Pasubio e bisogna registrarsi per poter partecipare. Alle 18 c'è l'incontro.
Va bene, quindi andiamo sul
sito. Il libro sta andando molto bene perché è molto carino.
E andiamo sul sito della Feltrinelli? Dove andiamo?
No, sito di Licosia. Basta scrivere sul sito di Licosia e mandare una mail a noi.
Ma perfetto. Allora, Nunziante, grazie per la chiacchierata. Ci risentiamo presto. Radio Ros Brera con Nunziante Mastrolia. A presto.